Direi di partire comunque dalla ricostruzione, per quanto ci è accessibile, chiaramente dei fatti. Vai, Giampiero.
Sì, ok. Beh, come abbiamo detto, tutto quanto è avvenuto la notte tra sabato e domenica, attorno alle 4:20 del mattino. In realtà la cosa è durata molto poco, nel senso che c'è un video che è stato diffuso proprio ieri, che riprende una parte, diciamo, della scena. E quindi il tutto si è consumato in 40 secondi. La zona dove è accaduto questo omicidio è il centro di Napoli, la parte bassa di Via Duomo sul lato, diciamo, del porto. E da quello che si vede in immagine, insomma, tutto comincia da un tentativo di rapina fatto da questi due ragazzi, di cui uno appunto era la vittima, Luigi, e ad una Mercedes che era ferma, diciamo, vicino al bordo della strada. Poi interviene la polizia, di cui purtroppo si vede soltanto una parte delle immagini, e c'è stato appunto questo omicidio.
Sì, esatto, nel video cioè quello che si vede fondamentalmente è questo poliziotto, questo Falco, che arriva in pratica già con la pistola in mano verso insomma, e scivola praticamente dietro questa macchina e comincia a sparare. Ora, poi ecco appunto effettivamente l'inquadratura della telecamera, perché penso che sia stata presa, cioè immagino sia stata presa da una telecamera di sorveglianza, è tagliata, quindi non si vede tutto benissimo, però insomma.
Sì, in realtà, allora, diciamo che al momento che era, sta cambiando un po' di giorno in giorno la versione di ciò che è accaduto. Tenete presente che tutto è cominciato con una notizia assurda, nel senso che la prima notizia che hanno titolato per tutta la mattinata di domenica i media, sia quelli nazionali che quelli locali, era un conflitto a fuoco con la polizia da parte di alcuni rapinatori. Quindi, prima la cosa, il conflitto a fuoco non c'è mai stato, perché dall'altra parte avevano una
Pistola giocata.
pistola a giocattolo,
Tra
quindi
l'altro
chiaramente non
scarica.
c'è stata, tra l'altro, scarica neanche quel passato. Quindi stiamo parlando, la prima bugia, diciamo, che c'è stata rispetto a questa vicenda, e che è circolata, diciamo, a lungo. Poi, per quanto riguarda adesso, sono proprio da ieri, insomma, si è avuto il primo referto dell'autopsia, che parla della vittima. È stata colpita da due pallottole, una che l'ha passato dallo zigomo, alla gola, e l'altra invece che è entrata al dorso, quindi alle spalle, ed è uscita dall'addome. Questo già è a sparare, non sarebbe stato il poliziotto che si vede nelle immagini, ma un secondo poliziotto
Quello
che
in
invece
alto.
stava. Sì, stava dall'altra parte. Chiaramente già da questi piccolissimi dettagli, diciamo, che si sono avuti, questi primi dettagli dell'autopsia, si capisce che c'è qualcosa, diciamo, che non torna. Cioè, ci sono dei colpi che dall'alto vanno verso il basso, che uno di cui colpisce appunto la vittima alla schiena. Quindi anche quella che era stata poi la versione, insomma, di loro, che si erano difesi perché gli era stata puntata la pistola, addirittura era stato intimato da uno dei due di sparare, non si sa come, con una pistola a giocattolo, comincia già a vacillare per chiunque, diciamo, semplicemente si accosti a questa storia cercando di ragionarci un attimo su oltre le veline della questura.
Certo, partendo da questo io vorrei diciamo fare una panoramica, perché comunque magari le forze dell'ordine che sono intervenute e che si sono viste agenti diciamo di questa forma di violenza sono dei falchi, che magari a Torino effettivamente non sono delle figure particolarmente conosciute, non se ne inquadra bene la fisionomia, ci puoi dare più qualche dettaglio?
Certo, allora faccio proprio un breve excursus storico, diciamo, sui
Sì.
Falchi. I Falchi sono una squadra che viene inquadrata nella sezione della mobile di alcune città, in particolare del sud Italia, non tutte, poche, e hanno come nascono, diciamo, a metà degli anni 70, per contrastare quella che viene definita, diciamo, la delinquenza predatoria, in particolare scippi, rapine. In realtà proprio la genesi di questa squadra, per certi versi, ci racconta che qual è il DNA di questo tipo di poliziotti, nel senso che nasce da un'intuizione avuta dall'allora questore di Catania, che dice fondamentalmente, poiché riscontrava una certa brutalità e violenza da parte della presunta brutalità da parte della delinquenza, lui sosteneva che bisognava rispondere alla stessa maniera. Quindi crea queste squadre di ragazzi molto molto giovani, solitamente reclutando le teste calde che c'erano in polizia, gli dà diciamo una mano libera, e così inizia la storia dei falchi, che normalmente girano su motociclette di grossa cilindrata senza chiaramente identificativi della polizia. E effettivamente la storia poi della, io penso che chiunque, qualsiasi ragazzo di una città per esempio come Napoli, nella sua vita purtroppo diciamo ha avuto a che fare con questi poliziotti, cioè sono poliziotti che normalmente prima ti danno uno schiaffo e poi si identificano, sono caratterizzati questa brutalità, sono dei poliziotti che appunto semplicemente seguono questioni di microcriminalità. Quindi immaginate una città come Napoli, dove ci stanno dei poteri criminali fortissimi, noi abbiamo questi qua che chiaramente fanno i violenti e fanno continui abusi di potere verso quelli più, ma anche semplicemente che fosse un paio di ragazzi che si fumano uno spinello. Questo è il livello di questi qua. I falchi in questione, quelli che sono stati protagonisti dell'omicidio tra sabato e domenica notte, in realtà poi non si è neanche capito cosa stessero facendo, perché ufficialmente la questura ha detto che non erano nel normale servizio del territorio, perché loro appunto stavano in macchina, cosa che i falchi non hanno in uso, perché hanno soltanto motociclette e scooter. Quindi evidentemente erano destinati ad un servizio diverso rispetto a quello di prevenzione della microcriminalità, ma questo non è stato spiegato, quindi che cosa ci facessero in quel momento lì. E comunque questo per far capire anche un pochino la tipologia di poliziotti che si è approcciata a quei ragazzi, cioè sono gente che normalmente non usa diciamo identificarsi, chiunque potrebbe scambiarli tranquillamente per altro tipo di dei camorristi. Il modus operandi diciamo è proprio questo,
mi assomiglia molto, sì.
Certo. Sì, quindi anche sulla cosa su cui qui si sta discutendo molto ultimamente, cioè se loro si fossero identificati o meno, questo è sicuramente, non avevano diciamo segni visibili di essere della polizia. Poi normalmente questi non è gente tanto che si identifica, è gente che prima interviene e poi dopo dice che sono poliziotti.
Certo.
Questo lo dico per esperienza personale, cioè è capitato più di un'occasione di aver per certi versi inizialmente pensavo fosse altro tipo di gente, invece poi si sono identificati come poliziotti.
No, ma gli aneddoti a proposito di questo effettivamente si sprecano. Sì, sono d'accordo, insomma, cioè, e partendo proprio da questo, insomma, anche per cercare di smantellare il primo dei grandi argomenti che viene introdotto, secondo me, perché poi, ecco, appunto, passando alla macchina argomentativa e di diversione mediatica che è stata introdotta nei giorni immediatamente successivi alla rapina, al fatto, insomma, all'omicidio, che poggiava anche, cioè tra i vari argomenti c'è questa dimensione del fatto che diciamo di fronte ad una pistola presumibilmente uno non sa quello che fa, ma in realtà queste persone sono addestrate rigorosamente diciamo ad avere determinate reazioni e fondamentalmente ad agire violenza, cioè quindi anche innanzitutto smantellare questo tipo di argomento e poi, diciamo, seguendo scaletta, la prima cosa che a me ha fatto rabbrividire completamente è stata questa manovra appunto di diversione, in cui si è cercato di concentrare l'attenzione sull'altro ragazzo che era su questo motorino, cioè Ciro, giusto? Sì, Ciro Di Tommaso, in quanto figlio di Gennaro Di Tommaso, alias Gennaro La Carogna, insomma, che... noto nemico pubblico, come insomma è stato definito, e questo diciamo la dice lunga, perché in un certo senso quel tipo di atteggiamento di criminalizzazione, cioè era necessario per stabilire un nesso in qualche modo tra questa dimensione, cioè la dimensione della rapina, è una dimensione di delinquenza organizzata e iperstigmatizzata, fondamentalmente, cioè inserire il dibattito già in una cornice iperpolarizzata in cui in qualche modo potevano andarsi a collocare i vari elementi.
Non so, sì, se... sì, è stato esattamente così. Cioè, la prima l'ho citata prima, che era stata quella del conflitto a fuoco. Venuta meno quella del conflitto al fuoco, tutti quanti poi si sono concentrati sulla presenza di De Tommaso, che semplicemente, voglio dire, è il figlio di Gennaro, che è, tra l'altro, al momento è un collaboratore di giustizia, quindi non, tra l'altro, al figlio non lo vede da tantissimo tempo, è uno che è stato anche rinnegato dalla sua famiglia, quindi veramente parliamo di una storia che non c'entra assolutamente nulla. L'altro ragazzo era la dinamica, in realtà è una dinamica semplice, appunto, di un tentativo di rapina commesso da due ragazzi, uno appena maggiorenne, l'altro minorenne. Però chiaramente i giornali già in passato avevano speculato tantissimo su quella vicenda di De Tommaso, perché c'era stata la questione della partita della finale di Coppa Italia, perché in cui tra l'altro il De Tommaso non aveva avuto nessun ruolo, tra virgolette, in quelli che erano stati gli scontri, ma semplicemente aveva fatto quello che succede in qualsiasi stadio, diciamo, tra i rappresentanti della tifoseria e la squadra e le forze dell'ordine, una situazione di tensione, cioè ha cercato semplicemente di gestire la situazione. Da là chiaramente è diventato il nemico pubblico numero uno. Poi c'è stato un processo che, per una vicenda sua personale, riguardo al traffico di stupefacenti, poi è diventato collaboratore di giustizia, ma ormai veramente sono andati a scavare una storia semplicemente per trovare degli elementi di distrazione per l'opinione pubblica, da dare in pasto all'opinione pubblica, in modo che poi si spostasse il focus rispetto a quello che era invece una vicenda di brutalità da parte della polizia, di poliziotti che, appunto, questi sono dei poliziotti molto addestrati, chiaramente, i falchi, ma sono poliziotti famosi proprio perché estraggono molto molto facilmente la pistola, molto più, diciamo, di quello che può essere una pattuglia normale. Quindi effettivamente in quel momento là quello che è accaduto tra l'altro in pochissimi secondi, e tutto poggia su una presunta, diciamo, volontà da parte, non si sa perché, dei rapinatori di rispondere al fuoco con una pistola a giocattolo, quando secondo me la cosa che va sottolineata è che questi ragazzi non erano degli ingenui. Cioè, sono ragazzi che sono giovanissimi, perché questo forse non so se si capisce nel resto, diciamo, d'Italia, però pur essendo giovanissimi sono ragazzi assolutamente non ingenui, probabilmente hanno subito capito la situazione in cui si trovavano, in quella situazione la reazione è o arrendersi o scappare. Loro hanno visibilmente tentato anche dal video di scappare, e invece evidentemente la polizia ha reputato di sparare a altezza uomo, tra l'altro anche avendo col rischio di poter ferire qualcun altro, diciamo, perché stiamo parlando di una strada molto ristretta, piccola, insomma, veramente è stata una roba assolutamente scellerata quella che è il comportamento fatto da questi che, tra l'altro, appunto, non sappiamo ancora esattamente cosa ci facessero lì, in che condizione stavano sul posto.
Sì, no, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. E volevo sottolineare anche, diciamo, un'altra, perché poi oltre, diciamo, a quello che si è sviluppato sulla stampa, secondo me è anche possibile ricostruire fondamentalmente la macchina argomentativa che poi viene sviluppata da utenti di base, da fruitori dell'informazione, ecco, se vogliamo chiamarla così, rispetto, diciamo, alla giustificazione, potremmo dire epistemica, ma è un parolone, cioè veramente eccessivo, di questi tipi di gesti. E diciamoci, ho intercettato un post su Facebook di un carabiniere che trovavo molto interessante, perché in qualche modo sintetizza il precipitato di tutto un reticolo, fondamentalmente, di credenze che sono interdipendenti tra loro, poggiano l'una sull'altra e in qualche modo riescono a tenere in piedi questa macchina argomentativa che ha bisogno, appunto, di tutte queste assunzioni per potersi sviluppare e poter reggere. E volevamo insomma diciamo smantellarne qualcuna insieme, o anche semplicemente sottolinearle, perché magari l'assurdità è tale che diciamo trapela. Innanzitutto, vabbè, si passa dalle solite diciamo accuse di buonismo nel difendere la delinquenza, i comportamenti di microdelinquenza, eccetera. In cui, tra l'altro, questa è una cosa che sta succedendo molto spesso, si equiparano fondamentalmente le forme di solidarietà espresse sia sotto forma di pensiero, ma anche sotto forma di pratiche, alla delinquenza stessa. E questo già mi sembra, per esempio, una strettoia in qualche modo di prospettiva molto interessante, perché ricordiamoci che ovviamente l'operato delle forze dell'ordine, ma non solo, la creazione del consenso passa per l'invisibilizzazione non solo della vittima, ma anche dei solidali rispetto a quello che succede, no? E questa secondo me è una prima cosa importante. Poi ci sono questi topos veramente che sono il riposizionamento delle forze dell'ordine come vittime dei media, perché questa cosa è molto ricorrente, cioè effettivamente le forze dell'ordine che si sentono vittimizzate sotto attacco dei media, che sentono su di loro addirittura un accanimento giudiziario, che appunto siamo proprio nel rovesciamento, cioè nell'assurdo. Però, nel senso che effettivamente questi. E poi quello che diciamo mi premeva sottolineare ancora di più è l'appello alla meritocrazia, e addirittura cioè quello che secondo loro sarebbe la scelta di uno stile di vita. E anche questa espressione diciamo mi colpisce sempre, perché la dimensione dello stile di vita rimanda a qualche cosa di ontologico, no? Cioè a qualche cosa di un soggetto fondamentalmente che agisce. Compie reati, mettiamolo così, non perché non equiparando questi reati a delle pratiche, non come se fossero delle pratiche, ma come se fossero un prolungamento, un'estensione in qualche modo di una realtà individuale e di identità, no? E perché appunto, cioè, e poi questo è il coronamento, c'è la scelta di delinquere è una scelta di debolezza, cioè la scelta di qualcuno che non crede nell'alternativa meritocratica dello Stato e del lavoro, e quindi conseguenzialmente delinque perché è debole. Ecco, io penso che questa sia proprio la quadratura del cerchio di questa retorica assurda in cui noi ci troviamo non solo a vivere, ma ci troviamo proprio immersi e schiacciati.
Sì, penso che veramente le hai messe ben in fila tutte quante. Io sì. Penso veramente che questo è ormai per certi versi è come se partisse in automatico un meccanismo a livello sia mediatico che di social, di massa, in cui effettivamente poi si cominciano, quindi ci sono il capovolgimento, diciamo, la ruota di vittime e carnefici, quindi i poliziotti che diventano vittime addirittura, appunto, come dicevi, di un accanimento da parte degli organi giudiziari, quando in realtà purtroppo basta andare a vedere l'epilogo di tutti i fatti di cronaca, purtroppo la mia città è stata scenario più volte di situazioni di questo genere, e vediamo che invece sistematicamente tutte le forze dell'ordine, nessuno paga mai, e tutto finisce tranquillamente nel dimenticato, e tutti rimangono a lavorare, addirittura spesso e volentieri avranno anche delle carriere folgoranti, diciamo, più che si va avanti, quelli che sono stati protagonisti, quasi come se gli fosse dato una sorta di merito, di risarcimento. Tra l'altro, poi il problema nello specifico, veramente questa questione, cioè i falchi sono gente che non rischia mai, cioè rischia chi ci va
a tiro, insomma, sì.
Sì, assolutamente sì, perché appunto l'ho detto prima, questi qua agiscono proprio sui poveracci, sono sui più marginali, su quelli là che non hanno nessuna possibilità. Questi sono gente che si guarda bene dall'attività, diciamo, di contrasto magari della malavita, anzi sono perfettamente integrati in quei territori e hanno la libertà semplicemente di andare a prendere i più poveri, i più residuali, quelli non inseriti in contesti criminali, diciamo, di carattere organizzato. Quindi questo effettivamente questo capovolgimento tra vittime e carnefici, sicuramente io lo riscontro continuamente. Poi effettivamente c'è questa c'è questa cosa sul merito, sul fatto che questi ragazzi scelgono consapevolmente una vita fatta di crimine perché non hanno voglia di lavorare. Questo pure è veramente singolare, nel senso che non si capisce perché tutti questi ragazzi che sono vittime di questi fatti, protagonisti di queste situazioni, vengono guarda caso tutti quanti dai quartieri più poveri, dove ci sta, esatto, un grado di emergenza maggiore, dove la disoccupazione è più forte, dove l'abbandono scolastico è più forte. Tutti questi qua vengono da contesti familiari molto 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 difficili, in cui alcuni dei genitori praticamente non li hanno avuti perché sono stati dietro le sbarre più tempo di quanto sono stati fuori. Tutti vengono da situazioni di fortissima precarietà a livello lavorativo, tra l'altro una precarietà che qui, per queste fasce qui è stata diventata ancora più forte a causa della pandemia, soprattutto a causa del lockdown. Poi questo qua era Luigi, il ragazzo che è stato ucciso, era uno che aveva appena finito il turno di lavoro quando è stato preso. È un ragazzo che, a detta di tutti, dagli amici e genitori, stava pianificando di emigrare, perché aveva capito che qui nella città non aveva possibilità, stava aspettando che terminava la messa alla prova, il periodo di messa alla prova, perché aveva avuto dei piccoli precedenti per spaccio, e quindi stava lavorando in una pizzeria, stava cercando di imparare il mestiere per poi emigrare. Quindi veramente per parlare di scelta consapevole in quartieri come questi e in situazioni familiari e sociali come queste è veramente prendersi in giro. Poi quando se vedrò qualche ragazzo tipo Sillipo del Vomero, esatto, essere protagonista, là può essere che comincerò a pensare che si tratta di una scelta volontaria, proprio che invece non succede mai questa cosa. Penso che questa roba qui veramente non è, dal punto di vista logico, assolutamente accettabile.
Esatto, e poi, cioè, diciamo, ovviamente non abbiamo tempo per fare una disamina sulle condizioni che poi sarebbero, che rappresenterebbero l'alternativa a Napoli, cioè le condizioni di lavoro nella provincia di Napoli o a Napoli stessa, dove, senza entrare nello specifico, però io ho lavorato, sono delle condizioni che non rappresentano l'alternativa assolutamente per nessuno, cioè, ma proprio per nessuno, cioè non, vabbè, poi insomma potremmo fare.
Sì, no, possiamo tranquillamente dire, ma questo per far capire, diciamo, un apprendista, soprattutto se tra virgolette ti stanno facendo imparare un mestiere quasi come se fosse un favore, diciamo, che ti fanno, sì. Cioè parliamo di paghe che possono essere tranquillamente anche di 2 euro all'ora, di questo stiamo parlando, no? Quindi che poi un ragazzo commetta un piccolo crimine dopo aver lavorato magari 8 ore a 2 euro all'ora, penso che è una situazione familiare difficilissima, penso che nessuno se ne può meravigliare di questa cosa qua. Sarebbe veramente strano che non avvenissero cose di questo genere.
Infatti, sì. E l'ultima domanda che ti volevo fare, Giampiero, è riguardo, diciamo, al collegamento che sottolineavamo con la vicenda fin troppo recente di Ugo Russo, che è successa a febbraio, se non erro, o addirittura forse a gennaio.
A marzo.
Era perfetto.
Il primo marzo, se non erro.
Ok, sì, perdonate l'inesattezza. E nulla, cioè, nel senso, intanto si assiste ad una, cioè, effettivamente sono proprio a stretto giro accaduti i due avvenimenti e diciamo si assiste ad uno stesso tipo di dinamica, cioè almeno io vedo un substrato che è affine, no? Cioè questa logica fondamentalmente dell'azione come se fosse impunita, cioè come se uno potesse esercitare violenza, arrogarsi, diciamo, il diritto di vita, cioè di togliere la vita, fondamentalmente perché c'è proprio un grado di normalizzazione rispetto a questa cosa.
Sì, allora io penso che, dico la verità, io sono, per certi versi di questa vicenda mi ha molto spaventato, non solo, diciamo, per quello che è successo, e chiaramente penso non possa lasciare impassibile nessuno, certo, diciamo, una roba del genere, una morte a 17 anni, un omicidio di un ragazzo di 17 anni. La cosa che veramente rattrista di più è che tutto questo avviene in un'indifferenza generale, parlato prima di normalizzazione, questo veramente quello che è accaduto in questi giorni, che di fatto, addirittura per certi versi, anche tutte quelle voci che si alzavano di gente che condannava, che invocava la pena di morte per questi ragazzi che legittimavano, cioè ormai praticamente per la città c'è una sorta di indifferenza. Questo veramente è la cosa, penso, più spaventosa. Viene accettato addirittura dagli abitanti dei quartieri popolari con rassegnazione, cioè è subentrato un elemento di rassegnazione in cui in altre circostanze, io mi ricordo, perché purtroppo nell'arco degli anni di eventi simili ci sono state, in una cosa del genere avremmo visto, non dico un quartiere sollevarsi, ma comunque farsi sentire. Questa cosa non è avvenuta, ancora meno di quanto era successo con Ugo Russo, e figlio se n'è appunto di una rassegnazione che c'è nei quartieri popolari, dovuto anche a un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro che si è avuta negli ultimi mesi, e una rassegnazione anche perché purtroppo si vedono gli esiti. Allora, se parliamo dell'omicidio di Ugo Russo, veramente la situazione è quasi surreale, cioè, adesso siamo a ottobre, parliamo di una cosa che è successa, se ricordo bene, il primo marzo. Al momento ancora non abbiamo la perizia balistica, non ci sono gli esiti completi dell'autopsia. Praticamente i genitori continuano di Ugo Russo, che tra l'altro voglio segnalare perché poi un elemento di vicinanza, ma tra i primi ad andare a trovare i genitori del ragazzo, la famiglia del ragazzo, sono stati proprio i familiari di Ugo Russo. Questa è una cosa che non si è detto tanto, insomma c'è stata questa cosa che veramente gli unici che gli sono stati vicini sono stati per prima loro, che tra l'altro continuano a chiedere verità e giustizia per sapere cosa è successo, perché praticamente c'è una macchina anche dal punto di vista della giustizia che non è che lavora semplicemente contro, cioè semplicemente non lavora, non va avanti, non si riesce, cioè sta facendo cadere nel dimenticatoio questa storia, di cui noi effettivamente al momento anche là una faccenda che ne abbiamo parlato anche un po' di mesi fa, veramente per dinamica lascia atterriti, perché stiamo parlando veramente di una persona che è stata uccisa, no? Anche lui con un colpo alla schiena, anche lui il ragazzo aveva una pistola a giocattolo, quindi una situazione.
Ci senti, Giampiero? Perché noi... Pronto?
Mi sentite?
Sì, adesso sì, di nuovo.
Sì. Sì, io non so dove, fin dove avete sentito.
Su atterrimento, purtroppo.
Sì. Sì. E poi io volevo segnalare anche un'altra cosa che prima non ho detto. È una notizia di ieri, che sono stati vietati addirittura i funerali.
Sì, avevo letto di questa cosa.
Probabilmente, diciamo, io non sono un credente, però veramente mi sembra un atto, quello preferito dal questore, veramente di un accanimento e di una violenza verso una famiglia, cioè non funerale è una roba che si fa con i mafiosi. Non permettere un minimo di vicinanza alla famiglia da parte di tutti quelli che sono i soggetti in questa città che si muovono contro la brutalità della polizia, da parte delle persone del quartiere, delle altre famiglie che hanno avuto delle vittime, è veramente una cosa aberrante. Io non so come si possa giustificare, cioè qui veramente si sta lavorando a distruggere queste persone,